2024 di Enrico Pagliarini.
Ed eccoci di nuovo insieme, questa è la nuova puntata di 2024, benvenuti o bentornati. Come sempre vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con me, 2024@radio24.it. Ne abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa dopo l'arrivo su Marte, ovvero abbiamo parlato del rover Perseverance. Andate a vedere sul sito della NASA le prime foto e soprattutto il video dell'atterraggio di Perseverance. Bellissimo questo nuovo rover della NASA, già al lavoro sul pianeta rosso. Ci sono delle foto in altissima definizione, molto belle, ma di fotografie da Marte ne abbiamo già viste. Non si era mai visto un video di un atterraggio di un rover, direi in assoluto, però sicuramente su Marte. Comunque un video ovviamente montato dalla NASA con tutti i video che sono arrivati da varie fonti, perché non solo dal rover ma anche dallo strumento che ha sganciato il rover su Marte, montato molto bene, insomma sicuramente molto emozionante. Adesso alcune notizie selezionate durante la settimana in breve nelle nostre Digital News.
Digital News.
Allora, devo dire che ci sono sempre, anche questa settimana, moltissime notizie per continuare a coprire la mancanza di chip che sta creando problemi soprattutto al mondo dell'automobile, quindi con linee di produzione o addirittura vere e proprie fabbriche che sono chiuse per la mancanza di approvvigionamenti dall'Oriente, da Taiwan, dalla Cina, da altri paesi. E forse questa è una curiosità, Hyundai e Kia non hanno mai rallentato gli ordini nello scorso anno e quindi hanno ancora chip e non hanno bloccato le loro fabbriche, mentre altri produttori, forse tranne la Toyota, direi Toyota, Hyundai e Kia sono quelli messi meglio, gli altri invece, visto il calo di vendite del settore dell'automobile, avevano rallentato gli acquisti di microchip. E invece, visto che i coreani e i giapponesi in particolare Toyota, non avevano rallentato, loro non hanno problemi. Però diciamo che in questi ultimi giorni i problemi non si sono sicuramente risolti, ma forse sono aumentati, e secondo le varie indicazioni che abbiamo letto, raccolto in settimana, potrebbe cominciare a risolversi il problema almeno non prima del secondo trimestre dell'anno. Mi sembra un po' la storia dei vaccini. Certo, parliamo di tutt'altro tema. Se sentite la mancanza di una nuova piattaforma video in streaming, eccovi accontentati. Allora, dal 4 marzo debutterà, per ora solo negli Stati Uniti, in Canada e in quasi tutto il Centro e Sud America, Paramount Plus o Paramount Plus, il nuovo servizio di Viacom CBS. Abbonamenti a partire da $4.99 con la pubblicità, oppure i classici $9.99. Allora, ci sono dei piani di espansione, per il momento non ci sono piani di espansione nel centro e sud Europa, però ce ne faremo una ragione. A proposito di affollamento, alla lista di... a proposito di altre piattaforme, c'è ovviamente chi si domanda, ma non è che stiamo trasformando questo mondo in un mondo dove ci sono addirittura decine di piattaforme e uno per vedere un po' di contenuti deve pagare tantissimi abbonamenti, perché questo sicuramente non è un bel mondo. A proposito di affollamento, alla lista di aziende che stanno costruendo costellazioni di satelliti per portare internet a livello globale si aggiunge Geely, che è uno dei più grandi produttori cinesi di automobili, proprietario di Volvo. A partire già da quest'anno dovrebbe lanciare i primi satelliti di una costellazione che dovrebbe anche funzionare come sistema di posizionamento, quindi non solo connettività ma anche una sorta di GPS privato, per aumentare la precisione dei veicoli a guida autonoma. È una costellazione pensata soprattutto per la Cina, dove c'è un sistema di posizionamento, ma sicuramente non è evoluto come il GPS o il Galileo, perché è nuovo, GPS perché viene costantemente rinnovato ed è stato recentemente rinnovato. Ricordiamo che i veicoli autonomi si baseranno su tre livelli sostanzialmente di informazioni: Allora, ovviamente i sensori di bordo, i tantissimi sensori di bordo, proprio perché devono essere autonomi, però per aumentare la precisione anche mappe ad alta definizione, dimenticatevi tutte le mappe che conoscete oggi, tutti i produttori o anche terze parti stanno facendo e mappando tutto il mondo con una qualità impensabile. E poi ovviamente anche i satelliti con le informazioni, però giustamente i cinesi dicono: ma se gli americani spengono il GPS oppure lo limitano, gli europei fanno lo stesso, anche se molto difficile essendo un sistema civile quello europeo, però allora noi costruiamoci il nostro ulteriore sistema. Parliamo di TV e di smartphone. Allora, secondo i dati di Omdia, Samsung è per il 15° anno consecutivo il principale produttore di televisori al mondo. Ne ha venduti quasi 50 milioni, in crescita di circa il 12%. Dietro a Samsung c'è LG, quindi i primi due posti ci sono i coreani di Samsung e di LG, però ne ha venduti più o meno la metà, 26 milioni di pezzi. Di questi solo due sono OLED, a conferma del fatto che OLED per il momento rimane in una fascia molto più che costoso, comunque una fascia premium di televisori. E invece ne vengono venduti tantissimi di fascia medio-bassa. LG è in leggero calo del 4% circa, mentre la cinese TCL è salita del 18,5% e ha superato quota 24 milioni di TV venduti nel mondo. Seguono i cinesi di Hisense e di Xiaomi. In totale sono stati venduti nel mondo lo scorso anno poco più di 225 milioni di televisori, in lieve aumento rispetto al 2019. Diverso il mercato degli smartphone, dove i numeri vanno moltiplicati per 6. Le vendite nel 2020 sono scese del 12,5% rispetto al 2019, secondo la rilevazione di Gartner. Anche in questo caso Samsung è il principale produttore con 253 milioni di pezzi e una quota di quasi il 19%, ma in calo del 14,6%. Apple sfiora i 200 milioni di iPhone venduti, con quasi il 15% del mercato, in aumento del 3,3%. In terza posizione Huawei, che ha una quota del 13,5%, ma è crollata di oltre il 24%. Sicuramente a Huawei non ha fatto bene il boicottaggio americano e tutti i problemi che ne sono seguiti. Poi c'è Xiaomi e Oppo, che sono il quarto e il quinto produttore. Ricordo che il 33% del mercato è fatto da tutti gli altri produttori. E poi ci sono due note da fare per quanto riguarda Apple, che è tornata al primo posto nel quarto trimestre del 2020, quindi il nuovo iPhone funziona molto bene. E poi iPhone e Apple in generale conferma che riesce Apple a vendere ad un prezzo molto elevato rispetto agli altri, e più della metà di tutti gli introiti del mondo degli smartphone sono di Apple, con una quota di mercato che è a livello diciamo annuale del, come dicevamo prima, circa il 15%. Allora, parliamo di Sorare. Una startup nota per fare giocare al fantacalcio ha annunciato un nuovo round di finanziamento da 40 milioni di euro. Fantacalcio, 40 milioni di euro. Fantacalcio, 40 milioni di euro. Non so se mi spiego. Allora, le più grandi squadre del mondo hanno rapporti di licenza con Sorare per le carte digitali dei loro campioni. Pensate che sono più di 130 le partnership attivate da questa società. E una delle particolarità è che queste carte sono protette, supportate da tecnologia blockchain di Ethereum. Blockchain, ricordiamo, interessante per tutto quello che è digitale, virtuale, molto meno per tutto il mondo fisico. Allora, parliamo di Wallapop, un servizio, un marketplace spagnolo con base a Barcellona. Che certo, quelli di Barcellona, sentirsi dire che sono spagnoli, magari un po' si rivoltano. Comunque, allo stadio di solito c'è scritto Catalunya is not Spain, quando ci si poteva andare allo stadio. Comunque, sono spagnoli. Allora, sede a Barcellona, ha raccolto 157 milioni di euro, Wallapop permette di rivendere capi usati e di oppure vendere anche proprie creazioni. La cosa più vicina, visto che non è l'unica al mondo che fa questa cosa, però insomma 157 milioni la dice lunga sul business che c'è nel riuso, la cosa più vicina che conosco di grande successo è l'italiana The Pop. Un'ultima notizia riguarda la nuova versione di Firefox, che come sempre vi consigliamo di usare e scaricare. Con la versione 86 rilasciata in settimana c'è la possibilità di attivare una utile funzione per la protezione della privacy, chiamata Total Cookie Protection, che impedisce ai siti di condividere le informazioni dei cookie, quindi nessun sito potrà andare a vedere i cookie raccolti in altri siti e ottenere l'elenco completo dei cookie e farsi una fotografia di voi molto 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 completa. La settimana scorsa vi ho tenuto al corrente del braccio di ferro, lo abbiamo fatto tra l'altro anche all'interno di GR24, del braccio di ferro tra piattaforme internet e sostanzialmente governo australiano, perché il governo ha proposto una legge che è stata approvata questa settimana in Australia, che in una prima versione voleva imporre in maniera abbastanza determinata alle piattaforme internet, e poi noi diciamo piattaforma, ma in sintesi si traduce in Facebook e Google, imporre di pagare gli editori. Il succo della questione effettivamente è questo: la legge che è stata approvata spinge verso questa direzione, ma è stato trovato una sorta di compromesso che lascia molti margini alle piattaforme. Facebook aveva eliminato la possibilità temporaneamente di condividere notizie sulla social network. Da poche ore, possiamo dire così, è stata ripristinata questa possibilità proprio perché è stato trovato questo compromesso. Alcuni dicono il governo australiano si è arreso allo strapotere di Facebook e di Google. Insomma, la questione è molto complicata, molto complessa, dibattuta da molto tempo in tutto il mondo, non solo in Australia ma negli Stati Uniti, in Europa. È una questione che riguarda tutti noi che leggiamo, chi produce ovviamente le notizie, gli editori, i giornalisti, ma in definitiva poi la libertà di pensiero, la libertà d'espressione e di fatto la democrazia. Ne voglio parlare con Roberto Bernabò, che è vice direttore del Sole 24 Ore e si occupa proprio dello sviluppo digitale del Sole 24 Ore. Benvenuto a 2024, ciao.
Grazie.
Questa è una questione estremamente complessa di cui discutiamo da anni, partendo da quello che è successo e sta succedendo e succederà, perché ovviamente non è che con l'approvazione della legge e i primissimi accordi tra editori e piattaforme questa vicenda sia conclusa, però diciamo, tu come vedi, partendo da quello che sta succedendo in Australia, l'evoluzione di questo equilibrio tra social network o altri player della rete che sono oramai un tassello e un elemento molto importante per la diffusione delle notizie e editori e chi, diciamo, dall'altra parte produce le notizie?
Credo che la vicenda australiana mette un po' un punto rispetto a una storia che parte quasi 10 anni fa. Era il 2014 quando Google spense in Spagna Google News in rottura con gli editori e con il governo che voleva che pagassero, e quindi tolse l'accesso a Google News agli editori spagnoli. In questi anni poi che cosa è successo? Che le piattaforme negli ultimi 15 anni sono diventate dei luoghi fondamentali della nostra vita digitale e non digitale, hanno conquistato un ruolo enorme in un vuoto legislativo voluto o consentito, e sono diventati degli stati ormai, no? E quindi diciamo, sentir parlare in questi giorni il primo ministro australiano stava trattando da pari a pari come due stati con l'amministratore delegato di Facebook o di Google. E quindi da una parte questo è un grande tema per la democrazia, perché oggettivamente da lì passa oggi il nostro vivere collettivo. e quindi vivere collettivo che è in mano di soggetti privati con le loro regole, con le loro logiche. Quindi un tema di regolamentazione, a mio avviso, è fondamentale, e ci sono stati oggettivamente dei passaggi, quindi la legge del 2019, la direttiva europea sulla privacy è il punto che ha, diciamo, portato a far sì che poi nei vari paesi europei debba essere adottata. I primi sono stati i francesi.
E questa è la famosa direttiva sul copyright che dovrà essere recepita anche dall'Italia. Quello che tu hai toccato è un punto che ovviamente tocca in generale alla libertà d'espressione e anche i casi di, non so se chiamarli di censura, perché poi sul termine censura c'è del dibattito, però effettivamente queste piattaforme sono diventate così importanti nella vita di molte persone, non di tutte, e molti si informano, comunque si scambiano idee su queste piattaforme, e quindi questo richiama l'attenzione di tutti.
Esattamente, quindi parlavi di censura, no? Il caso dell'ex presidente degli Stati Uniti è il caso più evidente su Twitter. Ecco, e credo che comunque siamo arrivati a che cosa? A un punto in cui diciamo, complessivamente la politica a livello mondiale ha deciso, sia per ragioni fiscali che per ragioni appunto di legislazione dei diritti e dei doveri delle piattaforme, a mettere pressione su un mondo che ha avuto una possibilità di crescere in maniera totalmente disarticolata. Anzi, questa era proprio la ragione, cioè lo sviluppo, l'innovazione aveva bisogno di non avere vincoli. Mi pare che siamo arrivati ad un punto, insomma, in cui delle norme ci sono, e dall'altra le piattaforme hanno capito che, pur non volendolo, ma devono trovare degli accordi, e quindi Google l'ha fatto in maniera più, diciamo, ordinata, trovando un'intesa. Facebook con questa azione clamorosa in Australia, ma diciamo quello che abbiamo davanti, a mio avviso, ormai è un processo che ci porterà progressivamente, e ci sta portando un po' in tutti i paesi del mondo alla firma di accordi tra gli over the top, tra Google e Facebook in particolare, ma non solo, in prospettiva con gli editori grandi e piccoli, dove loro continueranno, come dire, a non voler riconoscere il copyright su questi strilli che appaiono, no, nella ricerca di Google o nel newsfeed di Facebook. Lo faranno, diciamo, sulla base di nuovi prodotti che stanno costruendo, però, diciamo, alla fine è un intervento economico che va a supporto del mondo dei publisher e degli editori in generale. Non credo sia una soluzione definitiva, una soluzione che risolverà a lungo termine il problema dell'editoria tradizionale. È chiaro che l'intervento economico di Facebook o di Google fa bene ad un mondo che purtroppo è, come viene detto, un declining business, no? Perché il vecchio mondo che si reggeva sulla pubblicità della carta, nel digitale, proprio per la comparsa di questi grandi player che stanno dominando il mercato, non sta più in piedi. Ma voglio dire, quello che davvero avremmo bisogno in un accordo, credo, come editori e anche noi come giornalisti dovremmo spingerle con le piattaforme, è un'intesa davvero sui dati e sulla tecnologia, perché quello che fa la loro differenza rispetto a tutti gli editori tradizionali è la loro capacità di essere delle data company, e questo oggi, e anche per un giornale, una struttura, per dire, come Il Sole, ma per chiunque, significa saper riconoscere il proprio pubblico, poterlo seguire nel suo cammino, offrirgli delle offerte e dei prodotti che gli servono.
Quindi tu mi stai dicendo, sarebbe, non dico più utile, però forse quasi più utile, che ci fosse, più che una condivisione degli introiti economici, che sono comunque importanti, una condivisione dei dati. E questo immagino che...
Esattamente questo intendevo.
Si fatica ad averlo, immagino.
Si fatica ad averlo, e chiaramente poi, diciamo, sono anche i momenti storici, no? In cui agli editori a livello mondiale fanno più gola, servono di più l'intervento economico, che però ti dà, come dire, sta su un corto raggio, mentre su un lungo raggio abbiamo bisogno di un... solo loro oggi sono davvero in grado di aiutare dei media tradizionali a sviluppare un lavoro sui dati e su una tecnologia, insomma, di questo tipo. E pochi editori al mondo sono riusciti a fare veramente dei passi grandi in questa direzione. Il New York Times, l'FT, indubbiamente,
Financial Times, parliamo di brand,
che sono partiti molto da lontano, ormai sono 10 anni che fanno questo, o brand antichi, ma che hanno avuto, diciamo, la fortuna di avere degli editori che vengono dal mondo, diciamo, degli over the top nuovi, come il Washington Post, preso da Jeff Bezos e Amazon, che ha portato tecnologia, la cultura, il know-how di Amazon all'interno del Washington Post.
Senti, tu hai citato altri luoghi che stanno creando queste grosse piattaforme per veicolare notizie, cioè piattaforme create da Google, Facebook, Apple, eccetera, eccetera. Che cosa sono? Mi puoi fare anche degli esempi?
Certo, assolutamente. E praticamente Google ha annunciato un investimento in 3 anni di 1 miliardo sullo sviluppo di Google Showcase. Facebook, la stessa cifra in 3 anni su Facebook News, e poi abbiamo Apple. Che cosa sono? È Google Showcase, che debutterà in Italia a breve, pensiamo verso fine aprile, maggio, dopo che già si trova sui cellulari in Germania, in UK, in Brasile, in Argentina. È una revisione della sezione Google News, dove gli utenti troveranno sostanzialmente delle schede, delle card degli editori che metteranno in evidenza durante la giornata le loro notizie, le loro news. E quindi, diciamo così, nel flusso un po' indistinto di informazione ci sarà un luogo e un modo di valorizzare il brand e i suoi contenuti. Che questo è su Facebook News, è un po' la stessa cosa. Questo è stato introdotto negli Stati Uniti e in Canada già da un paio d'anni. È un tab nel feed che ognuno si trova su Facebook, dove passa, diciamo, dal feed delle notizie, delle curiosità, dei post dei propri amici, a un feed dove trova solo news che arrivano dagli editori. Apple News invece ha creato appunto nel mondo Apple, idem, una sezione dove si trovano i contenuti di tutta una serie di editori che hanno partecipato e che possono essere letti attraverso il pagamento. Quindi, diciamo, si stanno inventando per gli editori dei nuovi prodotti.
Esiste in Italia Apple News?
Apple News no, non al ancora, momento no. Abbiamo solo, diciamo, un feed di notizie che Apple fa vedere, tutti quelli che hanno un iPhone lo vedono, ma è puramente algoritmico. Mentre invece Apple News negli Stati Uniti ha una redazione che cura la scelta delle notizie, oltre ovviamente all'algoritmo, e soprattutto poi si va a contenuti che sono, diciamo, a pagamento degli editori. Mentre Google Showcase e Facebook News, a loro volta, diciamo, nell'accordo che c'è tra le piattaforme e gli editori, una parte dei contenuti a pagamento degli editori vengono messi free per gli utenti, perché a monte c'è l'accordo economico tra la piattaforma e il publisher.
Senti, tu pensi che il futuro anche dei grandi editori, a parte forse quei pochi che hai citato prima, che hanno, beh, intanto sono in lingua inglese, quindi hanno un
fondamentale,
hanno una copertura globale, che non possono né avere né i francesi né i tedeschi né gli italiani, ovviamente. Tu pensi che il futuro passi necessariamente sempre di più attraverso queste piattaforme, quindi attraverso questi grandi accordi? Poi bisognerà vedere se questo vale anche per i piccoli editori o solo per i grandi editori.
No, io in realtà ne sono poco convinto che questi strumenti siano quelli che ci daranno un futuro. Le prime esperienze, tra l'altro, di Facebook News, per esempio, mi dicono, diciamo, per quello che so, che conosco, che parlo con colleghi americani, è di poco utilizzo da parte degli utenti. Quello che invece vedo come prospettiva è che è poi, diciamo, la grande esplosione anche dell'ultimo anno, è il passaggio ormai complessivo da un modello di legato alla pubblicità online a un modello di abbonamento, di subscription, come si usa dire. E E quindi il vero tema per gli editori, che poi è la, per dire, la motivazione per cui il New York Times non è voluto entrare in Facebook News, è di, da una parte, collaborare con queste piattaforme perché sono, non puoi starne fuori, ma dall'altra stare attento a, come dire, a garantirti la visione del tuo marchio, del tuo brand, perché le persone dicono: l'ho letto su Facebook, non l'ho letto su Il Sole 24. Quindi il nostro lavoro, proprio attraverso i dati che dicevo prima, è quello di riuscire a portare sempre di più gli utenti sulle tue property, sulle tue piattaforme, e a riconoscere che quell'informazione non è l'informazione di Facebook o di Google, è l'informazione del Sole 24 Ore.
Chiarissimo, cioè il rischio di farsi cannibalizzare o comunque di diventare una commodity di poco valore.
Esattamente, cioè non far percepire il valore, questo è il grande tema, il valore da una parte e la fiducia dall'altra, che passando da un'economia dell'informazione che non è più legata alla pubblicità ma sempre più legata al pagamento da parte dell'utente, il tema della fiducia e della percezione del valore che l'utente deve avere è fondamentale.
Sono d'accordo. Stiamo parlando, lo dico agli ascoltatori, di modelli di business, non di qualità dell'informazione, perché questo è un tema immenso, grandissimo, di cui noi siamo consapevoli, cioè dobbiamo tutti migliorare, e che va affrontato, che si sta affrontando insomma da anni. Roberto, tu...
Posso dirti una cosa, però questi modelli di business hanno questo di vantaggio, che passano da, come dire, da una logica dell'attenzione, per cui tutte le famose, quello che viene chiamato il clickbait, cioè tutte notizie di poco valore ma che spingono le persone a cliccare, quindi un'informazione di bassa qualità che però consentiva di avere traffico e quindi pubblicità, valendo sempre meno la pubblicità digitale, e comunque essendo la pubblicità digitale sempre in mano di più a Google, Facebook, Amazon eccetera eccetera, perché loro possono profilarla perfettamente sull'utente, i giornali, i media in genere sono spinti a dover fare un'informazione di qualità perché le persone devono pagarla. Quindi in qualche modo, diciamo, i due fenomeni sono interessanti.
Certo, favorisce l'aumento della qualità.
Indubbiamente.
Sì. Esistono altri modelli di business che stanno dando qualche segnale interessante?
Ma sì, ci sono i modelli appunto di abbonamento, che possono essere in vari modi: abbonamenti su un blocco di contenuti ristretto, particolare, un prodotto, diciamo, con una sua profilazione, come facciamo noi col Sole 24 Ore, con 24 più, che è la nostra sezione premium di approfondimenti, oppure ci sono modelli in cui tutta la lettura del sito, diciamo, è sotto un paywall, devi pagare per leggerlo. Quindi insomma, modelli a subscription ce ne sono di diverso tipo, non sto qua a spiegarli. Okay. Di interessante ci sono, secondo me, altre proposte. Ci sono quella dei micropagamenti, il pagamento per singolo articolo. C'è Blendle, un'app nata nel nord Europa qualche anno fa e che è finita anche negli Stati Uniti, che raccoglie contenuti di tanti editori, e dove tu ti abboni e puoi leggere un articolo del New York Times piuttosto che uno del Spiegel.
E sta funzionando?
Sta funzionando, ma insomma non in modo straordinario, così come si pensava. In Italia, tra l'altro, ha grossi problemi di essere introdotta, perché poi i costi che abbiamo sulle fatturazioni finisce per costare più la fatturazione dell'abbonamento
che
i 20 centesimi che ti fanno pagare l'articolo. Quindi anche per questo che in Italia al momento nessuno ha aderito. Però diciamo, è un modello che può funzionare anche su, più che in modo trasversale, su delle verticalità, su dei prodotti molto verticali a consumo. Poi c'è il modello a donazione, qua costruito fortemente sulla fiducia. L'esempio per tutti, il Guardian. Tu hai libero accesso al Guardian, ma il Guardian ti dice: vuoi sostenere il giornalismo di qualità? Ecco, per sostenerlo abbiamo bisogno di te, devi pagare. E il Guardian, dopo aver perduto per anni centinaia di milioni, è arrivato per la prima volta ad un bilancio in positivo e ha una massa di donatori enorme. Intorno alla donazione puoi costruire poi dei pacchetti specializzati, cioè darti dei contenuti ulteriori, dei contenuti premium, oppure semplicemente non farti vedere la pubblicità, che è un po' l'altra strada. E questo lo stanno sperimentando anche realtà molto più piccole, anche in Italia, per dire, il Post sta facendo una strategia simile. Quindi questo è un po' un altro modello. Poi c'è il modello proprio diciamo del crowdfunding, in cui in certi momenti la testata lancia una richiesta di fondi per sostenere l'inchiesta X, per sostenere un certo modello, un certo servizio, un certo approfondimento, quindi e costruisce insieme ai lettori l'idea di quale tipo di argomento approfondire, e i lettori lo finanziano. E poi l'altro fenomeno di questo ultimo anno sicuramente interessante è quello che ci sono, diciamo, delle newsletter, il fenomeno newsletter, dove ci sono piattaforme che consentono al singolo giornalista, ci sono casi eccellenti negli Stati Uniti di giornalisti molto famosi che hanno lasciato le loro testate e si sono dati alla creazione di una relazione diretta con il loro pubblico con una newsletter a pagamento. In America è un modello che sta dando dei risultati. Da lì a costruirne e a tenerci su un business anche personale, la strada è ancora lunga, però è anche vero che se un anno e mezzo fa a chiunque di noi, anche a me, tu avessi chiesto: ma ci credi che un modello subscription no. possa funzionare, ti avrei detto lo dobbiamo provare, ma è molto molto dura. Beh, questo anno ci ha detto che forse anche perché, scusami, le persone sono abituate ormai oggi a pagare per i contenuti, no?
È vero,
cioè, i film andavamo tutti a scaricarli pirata dieci anni fa. Poi sono nate le piattaforme che ti danno i film, ti danno soprattutto un'esperienza che poi è questa che paghiamo, una qualità dell'esperienza di consumo che ti ha portato a spingere. Quindi siamo abituati. E casomai il problema per noi editori di news è che dobbiamo combattere non tanto tra noi editori, ma proprio in questa battaglia dell'attenzione con tutti gli altri player che ci sono: Netflix,
Spotify sì, sì.
E Sony, e così via. Sì, insomma. Sì,
esattamente. Ti faccio un'ultima domanda, considerazione. Mi sembra, però, anche rispetto a quello che tu hai detto appena poco fa, che ci sia in effetti spazio per un ritrovato mercato delle notizie di qualità, che devono essere di qualità, con le persone disposte a pagare nelle varie modalità che tu ci hai esposto. Perché effettivamente vedo che anche in Italia, pochi, non è che sono decine, però alcuni esperimenti di raccolta fondi, chiamiamola crowdfunding, hanno o stanno funzionando in maniera abbastanza sorprendente.
No, sono assolutamente, come ti dicevo, questo periodo del lockdown, la pandemia, in cui le persone sono rimaste più tempo in casa e più sole, hanno più avuto bisogno anche di un'informazione, si è visto che c'è stata una vera ricerca di un'informazione di qualità. Quindi questo, dentro un percorso, come dicevo prima, che ormai si sta consolidando, per cui siamo abituati a pagare per dei servizi informativi, per tutti i tipi di streaming che possiamo avere, si sta spostando, nonostante, diciamo, le ricerche di mercato dicessero che le notizie nessuno le vuol pagare. È chiaro che 20 anni di internet gratis non è che si superano in un attimo, però sì. Ecco, c'è una cultura progressiva che si sta vedendo. Noi con 24 più quella sezione premium del Sole, devo dire, abbiamo avuto dei risultati 10 volte superiori a quelli che ci eravamo dati come obiettivo. E così vale un po' per tutti. Quindi adesso dobbiamo sapere che questo impegno che ci siamo presi con i lettori è un impegno che dobbiamo mantenere quotidianamente nella qualità dell'informazione, e dall'altra anche proprio da un punto di vista tecnologico dell'esperienza che gli facciamo fare ogni giorno leggendo le news, dove anche lì dobbiamo sapere che noi gli diamo un certo tipo di servizio, una app con dei contenuti fatti in un modo, e l'utente ha, diciamo, intorno a sé le migliori esperienze delle piattaforme, che ahimè sono sempre un passo avanti, ovviamente.
Molto chiaro, ci sono ovviamente tanti altri temi anche dal punto di vista tecnologico che riguardano questo mondo, che potremo approfondire in futuro. Roberto, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a te.
Bentornati, riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini. Vi ricordo che il nostro programma è disponibile sulle principali piattaforme di audio on demand, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Ci trovate quindi su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, le tantissime altre applicazioni che vi permettono di gestire i podcast, oppure Radio Player Italia, l'app delle radio italiane. l'applicazione di Radio 24 o il nostro sito internet radio24.it. Potete raggiungermi iscrivendomi a 2024@radio24.it oppure potete scegliere Facebook, LinkedIn o Twitter. Quando compriamo un prodotto, molti prodotti di elettronica di consumo, ma moltissimi elettrodomestici, oramai siamo abituati dalla metà degli anni 90, quindi da molto tempo, ad una etichetta che si chiama etichetta energetica, quella dove ci sono vari colori, dal verde fino al rosso, dove vediamo una classe energetica A, B, C, eccetera, eccetera. Insomma, questa etichetta, che è molto importante per la scelta soprattutto di quegli strumenti, di quegli apparecchi che consumano molta energia, ma non limitiamoci al consumo, perché poi parleremo tra poco, ad esempio, di rumore, di altre caratteristiche. Beh, insomma, questa etichetta è stata rivista e dalla prossima settimana ci saranno un po' di novità. Allora, per parlare di questo, anche per fare un po' di chiarezza su un cambiamento che un pochettino potrebbe creare disorientamento, anche perché in questo caso non è che a Bruxelles abbiano, perché stiamo parlando di un'etichetta europea uguale in tutta Europa, avrebbero potuto fare uno sforzo di chiarezza in più, però per accontentare probabilmente anche i produttori che si sono un po' lagnati di alcune scelte, si sono trovati alcuni compromessi. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato.
Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Avremo in questa puntata anche un'altra voce, un'altra ospite, ve la presenterò tra poco. Gianfranco, in estremissima sintesi, ricordiamo di cosa stiamo parlando.
È quell'etichetta che tutti abbiamo imparato a vedere sugli elettrodomestici, ma non solo elettrodomestici, anche televisori e altri apparecchi, che definiscono in qualche maniera la classe energetica di appartenenza, quindi quanto l'elettrodomestico in questione è efficiente, quindi come dire, impiega bene l'energia elettrica che assorbe, e poi ci dà anche altre informazioni, per esempio sulla rumorosità, per esempio sui consumi idrici per quegli elettrodomestici che vanno ovviamente ad acqua e così via, in maniera differenziata prodotto per prodotto. Non è la prima volta che l'etichetta cambia, perché nella sua lunga storia già ha fatto alcune evoluzioni, ogni volta però cambiando, evolvendosi sempre per il meglio, anche per inseguire la sempre migliorata efficienza energetica degli elettrodomestici. Oggettivamente, se prendessimo un elettrodomestico di qualche anno fa, vedremmo consumi molto molto più alti degli elettrodomestici di oggi. Per questo motivo ogni tanto tocca rivedere l'etichetta.
Daniela Ferrante lavora in Aires e si occupa, tra le tante altre cose, proprio di questo tema. Daniela, benvenuta.
Grazie Enrico.
Aires è l'associazione dei retailer italiani di elettrodomestici e elettronica di consumo, le grandi superfici, grandi negozi che vendono fisicamente e ovviamente anche nelle loro versioni online, e Aires li rappresenta in Italia. Allora, partiamo proprio dalle novità principali che noi vedremo dal prossimo 1° di marzo.
La grande novità di questa etichetta, che a livello grafico ha alcune differenze rispetto alla vecchia, è bene dirlo, ma sarà l'introduzione di un QR code che consentirà al cliente, inquadrandolo col proprio smartphone, di acquisire tutta una serie di informazioni importanti e utili che vanno a completare quelle che di fatto già possiamo leggere sulla nuova etichetta. L'altra importante differenza che vedremo nelle nuove etichette sarà la carenza, la mancanza. Praticamente spariranno i più, quindi avremo delle classi riferite dalla A alla G, e le classi a più alta efficienza energetica non riporteranno più il segno più. Scusate il gioco di parole, ma è proprio così, mai più più. Quindi avremo sicuramente delle nuove etichette un po' più semplici da leggere, da comprendere, anche per non solo il modo in cui sono state ovviamente ideate e riscalate, ma anche per i simboli grafici, i cosiddetti pittogrammi che sono riportati nella parte più in basso di questa etichetta energetica. Poi sostanzialmente a livello intuitivo e visivo non cambia moltissimo, ma sicuramente sono etichette che diventeranno più semplici da leggere e da interpretare.
Questa nuova etichetta è molto più restrittiva, quindi i prodotti che oggi magari sono in classe A più saranno in classe B o C o D addirittura. Quali informazioni ci dà l'etichetta oltre al consumo energetico? Perché non ci dice solo quanto consuma un elettrodomestico. Poi ti chiederò anche se tutti gli elettrodomestici sono già inseriti.
Ti parlo delle nuove etichette applicate ai frigoriferi e congelatori, che insieme alle altre categorie quali le lavatrici, le lavasciuga, le lavastoviglie, TV, i display, quindi monitor, e le sorgenti luminose, anche se queste poi partiranno da settembre 2021, sono le categorie interessate. E ti faccio un esempio: come ti dicevo, frigoriferi e congelatori, quindi noi troveremo nell'etichetta il QR code in alto a destra, la classe di efficienza del prodotto, dalla A alla G, spariranno le classi più alte A++, quindi non troveremo più il simbolo più, un consumo di energia annuale e poi, come dicevo poc'anzi, i famosi pittogrammi che nel caso ad esempio del frigorifero avremo l'indicazione del volume del comparto congelato col simbolo del cristallo di neve, piuttosto che la somma dei volumi degli scomparti congelati o l'emissione acustica aerea, cioè tutti simboli grafici molto semplici, facilmente riconoscibili, dove in alcuni casi per simbolo grafico sarà anche lì riportata la classe di efficienza, ma la grande novità è che questi pittogrammi, questi simboli, saranno estremamente semplici, facilmente riconoscibili e quindi, a prescindere dalla lingua anche di appartenenza, molto facili e intuitivi da capire o associare ovviamente alla caratteristica del prodotto che stiamo andando ad osservare.
Ok, Gianfranco, un consumatore di fronte a questa nuova etichetta, ma in generale di fronte a un'etichetta che riporta consumo di energia, consumo d'acqua e altre caratteristiche, come si deve comportare? E poi, sono effettivamente così utili all'acquisto o poi si finisce sempre per fare un bilanciamento molto grezzo tra la classe energetica massima possibile e il costo? E a volte uno si accontenta magari di un prodotto che consuma un po' di più ma che costa molto meno.
Ecco, la risposta alla tua domanda potrebbe durare un paio d'ore, perché è praticamente una guida all'acquisto da personal shopper, diciamo, di qualsiasi tipo di elettrodomestico. La faccio un po' più semplice. Le due etichette che coabiteranno per un po' sugli prodotti che sono già in negozio, che non sono più, diciamo, così nuovi da essere stati catalogati anche con le nuove etichette, ci saranno ancora quelle vecchie, ecco, sono chiaramente possono essere fonte di confusione. Per questo io sottolineo la presenza di quel QR code in alto a destra, non solo perché può essere sparato con la fotocamera dello smartphone per andare a vedere le informazioni aggiuntive, ma è perché è l'elemento che più semplicemente permette di capire che siamo di fronte a un'etichetta nuova. Perché questo è forse il vero motivo per cui stiamo parlando di questo tema anche 2024, è che è bene saperlo, perché se no i confronti tra parecchi nella scelta vengono fatti male, perché come dicevamo prima io potrei trovare un classe A da una parte e confrontarlo con un classe C e pensare che il classe A sia molto meglio della classe C. Peccato che la classe A magari è su una vecchia etichetta, quindi finirebbe forse in classe F nella nuova etichetta, mentre il classe C della nuova etichetta è già una macchina molto efficiente, quella che sarebbe stata A++, abbiamo visto anche in passato A++ meno 40%, A++ meno 60%, quindi oramai era diventato un porto di mare troppo complicato e anche diciamo ai limiti della correttezza, visto che i meno 40% e i meno 60% non sono codificati da nessuna parte nella normativa, erano di fatto denominazioni fuori legge. Quindi in questo momento la prima cosa da capire è confrontare mele con mele e pere con pere, cioè confrontiamo, perché poi l'etichetta serve per confrontare i prodotti, ma confrontiamoli certo, ma etichette nuove con etichette nuove ed etichette vecchie con etichette vecchie. Non c'è un vero modo sensato per confrontare etichette nuove con etichette vecchie, neanche guardando i consumi, ovvero l'indicazione proprio in kilowattora che viene riportata. Questo perché è cambiata dalla vecchia alla nuova etichetta la modalità di calcolo di questi consumi e poi per alcuni apparecchi proprio è cambiato il valore che si riporta. Mi spiego, prendiamo gli elettrodomestici cosiddetti a ciclo, quindi le lavatrici, le lavastoviglie, eccetera, eccetera, quelli che non sono accese tutto l'anno, 365 giorni l'anno, ma vanno soltanto quando noi facciamo partire un ciclo. Benissimo, nella vecchia etichetta era dato un consumo annuo stimando un utilizzo medio, adesso in maniera più corretta è indicato il consumo per ogni 100 cicli. Perché questo? Perché una lavatrice, un single, la userà una volta ogni 4 giorni e una famiglia di 5 persone la userà probabilmente tutti i giorni. Quindi il consumo reale dipenderà poi dalla quantità dell'utilizzo. Più indipendente dal numero di persone, ma non è proprio completamente vero, è per esempio l'uso dei frigoriferi, il cui consumo è dato ancora in kilowattora all'anno. Altra indicazione importante, kilowattora. Kilowattora è l'unità di misura dell'energia elettrica, che di per sé al consumatore significa poco. Sì, sa che consuma kilowattora, ma non riesce a tradurlo nella cosa che veramente capisce, cioè gli euro. Benissimo, per valutare quanto costa in più un apparecchio rispetto a un altro in termini di consumi, basta ricordare che il prezzo medio, che poi dipende dai contratti che uno ha, ma comunque il prezzo medio del kilowattora è intorno a 0,2 euro, cioè 20 centesimi di euro. Quindi, per esempio, un consumo di, non lo so, 50 kilowattora ogni 100 cicli di una lavatrice, che è quello di un'etichetta che ho davanti in questo momento, avrà un consumo annuo di 10 euro di elettricità circa ogni 100 cicli. Quindi in questo modo io posso in qualche modo stimare quelli che possono essere i miei consumi annuali e vedere fino a che punto può convenire magari spendere qualcosa di più per un prodotto di una classe energetica migliore in termini anche prettamente economici. Poi ci sono anche delle motivazioni di sensibilità e coscienza ambientale che ci spingerebbero comunque a cercare di acquistare, anche spendendo qualcosina di più, un apparecchio a basso consumo. Non solo per il consumo, ma visto che, e questo lo aggiungo perché è molto importante, visto che abbiamo le case sempre più piene di apparecchi, avere un prodotto che consuma meno non dà soltanto un vantaggio in bolletta, ma dà anche un vantaggio perché ovviamente si arriverà meno facilmente a saturare la potenza del proprio contatore e quindi non si avranno meno probabilità di avere sganci dell'energia elettrica. Quindi ci sono una serie di vantaggi non banali.
Certo, poi magari uno piazza l'elettrodomestico in una zona vicina alla o dove dorme oppure a dove si vive e magari la componente della rumorosità è importante. Questo ad esempio potrebbe essere un ulteriore elemento molto importante, molto, molto interessante. Daniela, perché ci sono ancora e ci saranno ancora per un po' le vecchie etichette?
Le troveremo infatti ancora per parecchio tempo, non oltre però il 30 di novembre prossimo di quest'anno, e ci sono sostanzialmente ancora perché sono le etichette che fondamentalmente accompagnano i prodotti che sono magari finiti fuori produzione, sui quali i produttori non hanno effettuato i test proprio perché sono prodotti fra virgolette considerati obsoleti e che quindi dal primo di marzo noi come rivenditori ovviamente potremmo continuare a vendere anche attraverso i canali online, quindi anche il consumatore troverà nei punti vendita ovviamente prodotti corredati da quella che si può dire è la vecchia etichetta, ma fino al 30 di novembre prossimo. Oltre questa data, quindi dal primo di dicembre, questi prodotti diventeranno fuori legge, non potranno essere più venduti, motivo per cui sicuramente in questo lasso di tempo coloro, i rivenditori che hanno ovviamente in stock ancora magari importanti quantità di prodotti di questo tipo, li metteranno sul mercato, li proporranno alla vendita, perché bisogna ovviamente in qualche modo anche andare in esaurimento.
La nuova etichetta riguarda frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, televisori, display e, a partire dal 1° di settembre, giusto per andare un po' a complicare le cose, anche le sorgenti luminose, cioè le lampadine, tendenzialmente lampadine. E tutti gli altri elettrodomestici?
Tutti gli altri elettrodomestici sono in via di studio, di definizione, le etichette energetiche. Potrei dirvi che indicativamente si parla del 2023-2024 all'incirca, quindi attendere. Questo passaggio lo avremo ovviamente gradualmente anche su tutti gli altri elettrodomestici. Fai conto che quello che adesso accadrà che accadrà a breve per gli elettrodomestici che avremo in punto vendita, ovvero la possibile copresenza, anche se secondo me poi non ce ne saranno così tanti, ma la possibile copresenza di una vecchia etichetta su quei prodotti obsoleti, diciamo così, o che usciranno di produzione la nuova etichetta, l'avremo anche sulle sorgenti luminose. Perché anche qui dal 1° di settembre 2021, ma fino al, se non erro, 28 febbraio 2023, avremo il tempo ovviamente di sostituire le nuove etichette in arrivo, quindi anche lì è facile che troveremo questa copresenza di vecchio e nuovo. Per tutte le altre categorie di prodotti, ad esempio i condizionatori, le asciugatrici e quant'altro, se ne riparla a partire dal 2023.
Ok, Gianfranco, l'etichetta si basa su dati autocertificati, quindi ci dobbiamo fidare dei produttori e ci fidiamo? Cioè sono tendenzialmente vere le informazioni che troviamo?
Allora, le procedure per il calcolo sono assolutamente normate e normate molto bene. Quindi se un'azienda applica quelle procedure, i calcoli devono venire in una determinata maniera e quindi la classe è certificata bene. Sì, ci si deve fidare per almeno due motivi. Un primo motivo è che oramai anche il mercato degli elettrodomestici è un mercato molto concentrato, fatto di brand molto importanti che spendono per esempio anche tanto in pubblicità per accrescere, come dire, la loro immagine, e che non potrebbero permettersi in nessuna maniera uno scandalo che potrebbe uscire ovviamente dal fatto che un laboratorio terzo, riapplicando pedissequamente la stessa procedura, che come dicevo è molto codificata, potrebbe ottenere dei risultati diversi. Siccome ogni tanto dei laboratori terzi a campione fanno delle prove, saltasse fuori una cosa di questo tipo, altro che Dieselgate, al quale abbiamo assistito qualche anno fa con le Volkswagen, sarebbe uno scandalo di portata internazionale, comunque europea, e quindi comporterebbe un danno enorme per il brand in questione. Quindi io sono portato a pensare che tutti i dati siano sì autocertificati ma assolutamente realistici. Quello che invece, ripeto, merita un po' forse più di attenzione e anche quello che accadrà anche dopo la coabitazione delle etichette, perché un frigorifero, un elettrodomestico, non hanno una frequenza di acquisto, come dire, semestrale. Cioè un frigorifero si cambia ogni 10 anni o più, è uguale per gli altri elettrodomestici. Credo il TV, credo che l'età media sia intorno agli 8 anni, quindi ci si accosta all'acquisto di un elettrodomestico periodicamente, ma non con tutta questa frequenza. Quindi questa informazione dell'etichetta deve arrivare assolutamente a tutti, perché se no si va in negozio, supponiamo fra un anno, quindi non ci saranno più le vecchie etichette, e io mi troverò una striscia di frigoriferi, di lavatrici, ma anche di TV in classe B, in classe C, in classe D. Dopo anni di classe A++, dire classe C o classe D è sinonimo di prodotto di qualità deteriore. Questo ovviamente non è vero, sono gli stessi prodotti, anzi probabilmente sono più efficienti di quelli che erano classe A++ prima, ma diciamo che dal punto di vista d'immagine avranno qualche difficoltà. Quindi bisogna far capire bene questo aspetto al consumatore, perché se no potrebbe trovarsi ovviamente a disagio, almeno io mi ci troverei. Poi, sai, su questo punto ci sono scuole di pensiero anche diverse. Io non avrei ripetuto la classe ABCDE perché di fatto è graficamente, per quanto riguarda la classe energetica, identica all'etichetta precedente, quindi si dà alla stessa lettera un valore di efficienza assoluta decisamente diverso. Questo può, ahimè, indurre in confusione il consumatore. Questa è l'ultima cosa che credo che anche il legislatore, chi ha voluto queste nuove etichette energetiche, volesse. Ma di fatto c'è anche il problema dell'aggiornamento periodico, perché poi queste etichette non resteranno così per sempre. Man mano che il progresso tecnologico va avanti, oramai ce l'ha insegnato, gli apparecchi diventano più efficienti, è già previsto che negli anni a venire, parliamo di anni, ben inteso, le classi vengano rimappate. Quindi quello che era classe A magari diventi classe B, quello che era classe B diventi classe C e così via, no? Per tenere le classi sempre aggiornate e diciamo alla pari col progresso tecnologico e con i miglioramenti fatti dalle tecnologie. Pensiamo alle lampadine, col passaggio dal tungsteno al LED è chiaro che è cambiato tutto, no? E quindi evidentemente magari se domani si trovasse una nuova sorgente luminosa ancora più efficiente del LED, bisognerebbe ovviamente rimappare le classi. Solo che rimappandole continuamente sulle stesse lettere, mi sa che ci troveremo a parlare altre volte di questo argomento 2024.
Certo, in effetti qui si parte da un'efficienza che al momento forse è teorica, perché sono pochi i prodotti in classe A.
Si diceva che non doveva essercene nessuno, invece già alla partenza qualcuno in classe A c'è. Quindi vediamo che già la classe A, che doveva essere, come dire, la classe del futuro, è già diventata una classe del presente. E quindi che succederà fra 3 anni, fra 4 anni? Torneremo ancora ai più oppure rimapperemo come previsto le classi, ma anche lì avremo un periodo di coabitazione tra l'etichetta nuova e quella più nuova ancora e ci ritroveremo ancora. Si poteva fare diversamente. Le auto insegnano. Le auto hanno Euro 4, Euro 5, Euro 6 e vanno avanti così per quanto riguarda l'efficienza e la classe, diciamo, di inquinamento. Bene, quando ne arriva una che è ancora migliore, con delle prestazioni ancora più alte, beh, si inventerà l'Euro 7. Ecco, in questo modo la scala può andare avanti all'infinito senza cambiare le definizioni. Invece nella scala degli elettrodomestici toccherà cambiare le definizioni per mantenere la classe da a G, un po' come, diciamo, come si usa nel mondo anglosassone per l'assegnazione dei voti, dove A è meglio di B ed è meglio di C.
Bene, grazie a Daniela Ferrante per essere stata con noi, a presto.
Grazie a te, grazie a voi.
E grazie anche a Gianfranco Giardina. Gianfranco, alla prossima puntata.
Grazie mille.
Beh, in effetti qualche pasticcio forse potevamo evitarlo, qualche confusione che ci sarà ovviamente tra i consumatori, però rivenditori, le catene soprattutto, che hanno un ruolo importante anche di educazione, di informazione verso i consumatori, si sono impegnate, si stanno impegnando e si impegneranno a ovviamente istruire gli addetti, e questa è una cosa importantissima, e tutte le catene hanno dei piani di formazione degli addetti. Poi ci sono quelli più bravi che fanno magari di più rispetto ai piani di formazione e sono effettivamente molto 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 competenti, altri che magari ogni tanto non è che uno può sapere effettivamente tutto. Bene, comunque questo sarà un tema di approfondimento. Tra l'altro vi ricordo che c'è un articolo appena pubblicato su dday.it proprio sull'etichetta, con alcuni esempi, potete anche vedere, poi vedere anche più nel dettaglio altre caratteristiche che non abbiamo toccato per ragioni di tempo, avremmo parlato se no un'ora, su lavasciuga, lavatrici, frigoriferi, congelatori, televisori, insomma abbiamo accennato così ad alcuni esempi, abbiamo fatto un racconto giusto per darvi qualche idea, poi ovviamente ognuno si fa un approfondimento e cerca di capirci di più. Soprattutto quando deve comprare un prodotto è sempre, e sarà sempre più complicato comprare prodotti perché sono ricchi di funzione. Una volta la lavatrice faceva fondamentalmente due o tre cose, oggi c'è la connessione della lavatrice, tutta una serie di altri parametri. Una volta ad esempio non asciugava la lavatrice, una volta un po' di tempo fa, Bene, adesso noi concludiamo questa puntata di 2024. Se volete scrivermi 2024@radio24.it oppure attraverso LinkedIn, Facebook o Twitter. Grazie come sempre per la vostra attenzione, io sono Enrico Pagliarini, ringrazio Laura Faggin che mi ha dato una mano durante la settimana. Potete come sempre scrivere per qualsiasi ragione, segnalare notizie, suggerimenti, tirarmi le orecchie oppure per altro tipo di comunicazione. Ci risentiamo nella prossima puntata.